No, non è l'ultimo giorno di Cult, l'ultimo giorno di Cult estate è domani, poi vi racconteremo cosa succede in agosto, noi riprenderemo invece al primo di settembre. È l'ultimo giorno per Olivia Gnocchi e Chiara De Matteis, che sono state con noi per un mese, insomma, in questa trasmissione e in altre, e quindi le vedo così, un po' commosse quasi.
Un pochino. Non sembrava vero, 4 settimane fa è l'ultimo giorno.
Oddio, allora non dire così, Chiara, tu che sei insomma sempre così padrona della situazione. No, allora è stato molto piacevole avervi con noi, intanto vi ringrazio anche perché avete fatto un gran lavoro.
Grazie a te.
Per tante cose e poi torneremo a fare un po' di salame lecchi sul finire della trasmissione, anche per raccontarvi l'agosto di Radio Popolare. Vi ricordo naturalmente che potete scrivere durante questa puntata al 331-62-14013 con i soliti sistemi, Telegram, WhatsApp, SMS oppure la mail a diretta @popolarenetwork.it. Mandate un salutino a Chiara e Olivia, insomma, che hanno esperito peraltro la vostra vicinanza, affettuosità più di una volta, e quindi vi ricordo anche che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e che saremo in podcast sul sito di Radio Popolare alla fine di questa puntata, i cui argomenti sono:
allora, cominciamo col festival Dallo Sciamano allo Showman in Val Camonica.
Ne parleremo più volte a Radio Popolare, so che anche Francesco Tragni ne parlerà, ma insomma noi accenniamo a questo, che è un appuntamento di cui parliamo sempre in estate.
Ascolteremo poi l'intervista di Claudio Agostoni a Maura Locantore per riguardo il centro studi Pasolini.
Sì, di Casarsa, dove appunto è stato fatto un riallestimento. E poi?
Poi scopriremo gli appuntamenti di agosto di Milano Arte e Musica, che arriva alla 19ª edizione quest'anno.
Eh sì, abbiamo parlato di quelli di luglio e adesso invece agosto è piuttosto ricco, c'è il famoso concerto di Ferragosto di Milano Arte e Musica. E poi?
Poi ci collegheremo con Giovanni Chiodi, che ci parlerà dell'ultima settimana lirica.
Sì, Giovanni Chiodi è una presenza costante anche nella nostra estate, oltre che nella versione autunno-inverno di Cult.
E invece adesso ci colleghiamo con Barbara Sorrentini perché sta per iniziare il Bobbio Film Festival.
Sì, e poi sempre in questa prima parte ascolteremo anche un'intervista di Barbara Sorrentini a un importante artista.
Mehdi Barasawi, per parlare del film.
Volevo vedere se...
Una sconosciuta tunica.
No, ecco, visto che poi siete studentesse della scuola di cinema, lo conoscete. Allora, Barbara Sorrentini è collegata con noi, la ringrazio dell'attesa, è stata un po' di minuti in attesa, insomma, perché dovevamo dire tutte queste cose. Ciao Barbara, come va? Ben ritrovata, ciao!
Buongiorno Chiara e Olivia, ovviamente. Allora,
buongiorno!
Arrivederci a Chiara e Olivia, che poi ci siamo intraviste ieri al tavolo del pranzo di Radio Popolare, ma facendo la mattina è stato un caso. Beh, quindi bene, insomma, bello che d'estate si tengano formate nuove ragazze, nuove leve, amanti del cinema soprattutto, questa è la cosa che più mi interessa.
Allora, sta per cominciare il Bobbio Film Festival, dicevamo. Tu ne parlerai poi in agosto, ma volevi anticiparcelo.
Ma sì, allora un appuntamento che cerchiamo di seguire, insomma, in date sempre un po' difficili perché si tiene adesso quest'anno dall'1 al 4 agosto. E, si tiene a Bobbio la 28esima edizione, bene ricordare che è nato e tuttora vive sotto lo sguardo di Marco Bellocchio, perché Bobbio è la città di Marco Bellocchio, il luogo in cui passa le sue estati, ha passato parte della sua vita, infanzia, adolescenza, ha fatto molti documentari raccontando le sorelle, il fratello suicida, con quel film toccante che era Marcia non deve aspettare, insomma è un po' il suo luogo, così, è il luogo da lui benedetto, e quindi ogni anno lui è presente a questo festival. Tra l'altro sarà a Venezia con i primi due episodi della serie TV dedicata in Portobello, insomma, con la storia pazzesca di Tortora, raccontata anche con, insomma, con l'aiuto delle figlie che hanno, insomma, supervisionato un po' la storia, con Fabrizio Gifuni, che è dei panni del suo Tortora. Niente, in realtà lui è il nome tutelare del festival, poi al festival succedono cose. Una di queste è il grande seminario laboratorio che ogni anno è tenuto da un regista o da una regista, quest'anno è Francesco Comencini, che appunto formerà nel giro di una settimana più o meno dei ragazzi e ragazze, studenti e studentesse di cinema che vogliono praticare al fianco di una, appunto, di una regista, di un addetto al settore, un cortometraggio. Spesso questi cortometraggi poi si rivedono ai festival, perché un modo, insomma, è una grande scuola quella di fare cinema, poi probabilmente anche legata a Luchino Visconti, per qualche, non lo so se alcuni ragazzi e ragazze uscite da Luchino Visconti hanno poi avuto la possibilità di partecipare.
Sì, sì, l'hanno fatto, ci sono sempre, insomma, alcuni che partecipano, e quindi tra l'altro non è scontato che un grande maestro, come dire, decida anche di dedicarsi, no, alla formazione di chi verrà dopo.
Esatto, esatto. I primi appuntamenti, o meglio, le prime serate, quella di venerdì apre con Maura Del Pero, il film naturalmente è Vermiglio, che ha vinto il Leone d'Oro, che è stato candidato dall'Italia per l'Oscar, ma purtroppo non è stato selezionato neanche nella cinquina. Ci sarà Maura Del Pero, che sarà pure presidente della giuria al prossimo Festival di Venezia, e quindi, insomma, ci sarà una serata con lei. L'altro protagonista è Valerio Mastandrea, che invece è stato anche lui a Venezia con Nonostante, che era Orizzonti, poi è uscito al cinema, è venuto anche a presentarlo a Milano un po' di volte, e quindi ovviamente si parla di film che hanno già avuto una loro storia, insomma un loro percorso, non ci sono novità al Bobbio Film Festival, è un'occasione per creare degli incontri, spesso condotti anche dallo stesso Marco Bellocchio, per cui anche solo la conversazione di Marco Bellocchio con dei registi più giovani è sempre molto più, è sempre interessante. Poi, vabbè, nel caso di Mastandrea hanno lavorato insieme, hanno fatto anche dei film insieme, insomma c'è una lunga frequentazione. E poi gli altri due film saranno Gli ultimi giorni di Maria Antonietta, Le Deluge di Gianluca Iodice, tra l'altro tutti loro sono stati ospiti a Radio Popolare durante l'uscita dei film, insomma tra le recite dei film, e infine con un documentario Ciao Bambino di Edgardo Pistone. Queste sono le quattro giornate, le quattro serate dedicate al cinema, al Bobbio Film Festival.
Grazie Barbara, allora risentiremo poi le interviste che farai proprio lì nella Scatola Magica condotta da Cecilia Di Lieto nel corso delle prossime settimane di agosto, e quindi, insomma, buona estate, ci risentiamo presto.
Certo, anche a te buona estate, anche a Chiara Olivia e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, che tanto mi risentiranno domattina alle 6 invece per l'ultima parte
della
settimana.
È vero. Ok, ciao, a presto, ciao.
Told me to fear, as long as I got your ear. think it's gonna be hot summer. Just wait and see, hot summer. Shoo-dee-doo-dee, hot summer.
Care Chiara, Olivia, da Nicola arriva Valenti Fanciulle, Chiara e Olivia, vento in poppa.
Grazie.
Grazie a Gabriele, Nicola, non so come l'ho trasformato in Gabriele, scusa Nicola. Tra l'altro appunto chi ci ha preceduto, Alessandro Braga, parlava proprio di formazione e di altre cose, a partire evidentemente anche da alcune questioni molto attuali. Vabbè, noi insomma ci fa piacere sempre avere come dire delle persone che qui in radio magari imparano qualcosa, ma anche un po' ce le insegnano o portano la loro personalità. Magari cominciando a ragionare in questo modo diventa anche un po' più semplice passare i testimoni, però il discorso è ampio, non possiamo affrontarlo adesso, Chiara e Olivia, anche perché Tiziana, devo dire, ci ha pregate, ieri sera mi ha avvisata, di dare spazio a un breve servizio, ma importante, su Heart of Gaza. Heart è scritto H-E-Art maiuscolo, quindi si gioca con la parola cuore e con la parola arte. È il titolo di una mostra di disegni di bambini che vivono nel cuore della striscia di Gaza. Mi verrebbe da dire vivono chissà per quanto, insomma. Però oggi, giovedì 31 luglio alle 18, ci sarà un incontro a Palazzo Verbania a Luino per presentare questa mostra, e sarà anche l'occasione per parlare della tragica situazione in cui sopravvivono, sarebbe meglio dire, ci scrive Tiziana, i bambini a Gaza in questo momento. Poi la mostra si potrà vedere in biblioteca, lo ripeto, siamo a Luino, fino al 9 agosto. Tiziana Ricci ne ha parlato con la curatrice Michela Focchi, e allora noi ascoltiamo.
Gaza è una mostra che parla dell'arte, ovviamente inclusa in questo titolo, di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni che in questo momento si trovano a vivere nel bel mezzo di questa gravissima crisi sociale,
umanitaria. Sono bambini di Gaza, giusto? Sono
assolutamente
bambini di Gaza.
Sì, sono bambini, sì, e ragazzi dai 3 ai 17 anni di Gaza.
Sì. Diciamo, è un'iniziativa di Mohamed Timraz. Chi è?
Mohamed è un ragazzo di circa, ha compiuto 30 anni, è un ragazzo trentenne di Gaza che dopo l'ottobre 2023 ha perso la sua attività. Lui aveva un caffè. Lui aveva un bar.
L'ha persa nel senso che gliel'hanno distrutto?
Che è stato bombardato ed è stato distrutto. E quindi lui a quel punto ha perso quello che era il suo lavoro, e da quel momento ha deciso di dedicarsi a supportare la sua comunità di Deir el-Balah, che è nella zona centrale della striscia di Gaza. E tra queste attività ha anche la cosiddetta tenda degli artisti, che è il luogo da cui poi nascono questi disegni.
Quindi lui fa dipingere i bambini e i ragazzini, e questi disegni poi li raccoglie. Ma come arrivano qui da noi?
Qui da noi arrivano tramite, diciamo, l'altra metà del progetto Heart of Gaza, che è Feyla Butler, che è una ragazza irlandese. Loro entrano in contatto dopo ottobre 2023 e appunto cominciano a scambiarsi i disegni. E da lì nasce l'idea di questa mostra, perché Feyla lavora comunque nell'ambito dell'arte e delle illustrazioni, e grazie a lei che riceve questi disegni da Mohamed, che poi riesce a trasformare in maniera digitale in alta risoluzione.
Visto che hai curato la mostra, li hai visti, come sono questi disegni, Michela?
Diciamo che questi disegni coprono diversi aspetti emotivi di ciò che stanno affrontando questi bambini e questi ragazzi, e quindi vedremo disegni che rappresentano ciò che manca nella quotidianità di questi bambini che hanno di fatto un'infanzia rubata, quindi dal fatto di voler mangiare una torta per il proprio compleanno al fatto di voler giocare con degli amici che non ci sono più, al fatto di voler ritornare ad avere la sicurezza di una casa che non c'è più. E poi ci sono invece disegni che rappresentano quello che è l'orgoglio del popolo palestinese, e altri disegni ancora che invece ripercorrono i momenti più duri e più tragici che abbiamo visto in questi lunghi mesi succedere a Gaza.
Al Palazzo Verbania a Luino che cosa succede giovedì alle 18?
Giovedì alle 18 a Palazzo Verbania facciamo un incontro, un dibattito di introduzione sicuramente alla mostra, ma che ovviamente a più ampio spettro coprirà un po' quelle che sono quella che è la situazione che oggi Gaza si trova ad affrontare. Non solo Gaza in realtà, perché ad esempio con Michela Mazzucchi di Operazione Colomba parleremo anche della situazione in Cisgiordania e poi avremo Pollei, che è un medico che è stato a Gaza e ci parlerà di quello che ha visto, della sua esperienza, e parleremo ovviamente anche con Filippo Bianchetti che è il, diciamo così, uno dei portavoci del Comitato Varesino per la Palestina, che è un comitato spontaneo di persone che da oltre 20 anni diciamo così, promuove la cultura palestinese, il supporto al popolo palestinese.
Oltre a promuovere Earth of Gaza, Mohammed Timraz continua a sostenere la sua comunità con distribuzioni di viveri, acqua potabile, medicinali e tende per le famiglie sfollate. La sua tenda degli artisti è uno spazio di libertà dove i bambini possono disegnare, continuano a farlo, si raccontano, esprimono la propria forza interiore. È in questo luogo che sono nati i disegni che verranno esposti nella mostra. Allora, l'inaugurazione è in programma oggi alle 18 a Palazzo Verbania. Poi la mostra, sostenuta anche da Emergency di Varese, si può visitare alla Biblioteca Civica di Luino negli orari di apertura della biblioteca, ovviamente.
Ed eccoci al prossimo argomento.
Allora, adesso ascolteremo un'intervista di Barbara Sorrentini a Mahdi Barazawi per il suo film Una sconosciuta a Tunisi, che è uscita al cinema adesso dopo essere stato presentato in concorso a Venezia nel 2024 nella sezione Orizzonti.
La curiosità è proprio sul fatto che questo film sia tratto da una storia vera, ovviamente immagino con un po' di fantasia, però come è stato conosciuto questo fatto di cronaca?
Avec beaucoup de fantaisie, oui, car le film s'inspire de faits réels, mais c'est un fait divers qui est arrivé en 2019 où une jeune femme qui a miraculeusement survécu à un accident de bus a décidé de se faire passer pour morte afin de tester l'amour de ses parents. À cette époque-là, je ne savais pas que j'étais en train de promouvoir mon premier film. Je ne savais pas à ce moment-là que ça allait être mon deuxième film. Et jusqu'au jour où j'apprends que ma femme était enceinte de notre premier enfant, une fille. Et du coup, je me suis tout de suite projeté dans la douleur qu'ont pu ressentir les parents quand on leur a dit que leur fille était morte. Dans le fait divers d'origine, la fille n'a tenu que 2 jours, je crois. Au bout de 2 jours, elle a été obligée, vu la difficulté de se créer une nouvelle identité et tout ça, elle n'a pas pu tenir et du coup, elle a tenu 2 jours sur ce mensonge. Mais moi, j'ai décidé de laisser de côté complètement ce fait divers et d'aller inventer ce personnage pour essayer de comprendre pourquoi il a fallu passer par la mort pour pouvoir vivre.
Il punto di partenza è un fatto di cronaca del 2019 in cui effettivamente una donna, una giovane donna sopravvive miracolosamente a questo incidente automobilistico, si fa passare per morta per mettere alla prova l'amore dei suoi genitori ed era un fatto che mi aveva molto colpito, però io ero a fare promozione per il primo film e in qualche modo me ne sono dimenticato, fino a quando mia moglie non è rimasta incinta e a quel punto ho immaginato che mia figlia potesse fare la stessa cosa per me. La ragazza che la vera protagonista di questa storia del fatto di cronaca di fatto ha tenuto soltanto 2 giorni perché ha avuto delle grosse difficoltà a trovarsi un'identità alternativa, aveva appunto questo problema e io invece a partire da questo spunto ho intessuto e creato una storia completamente inventata con una protagonista diversa.
Nel film vengono fuori vari argomenti, ovviamente. Da una parte c'è la condizione femminile delle donne in famiglia che comunque vengono sempre considerate un gradino sotto e poi c'è tutta la questione con la polizia, la corruzione. Ecco, questi aspetti qui come sono stati elaborati?
Oui, l'idée c'était de dépeindre, même si c'est un personnage qui est complètement écrit, l'idée c'était de trouver le juste équilibre entre les différentes facettes de ce personnage pour que le personnage ne devienne pas négatif en fait. Parce que c'est un personnage qui doit être soumis au départ, qui doit être passif. Et d'ailleurs, si on analyse un petit peu le film, Aya, le personnage de Aya, ne prend aucune décision avant l'accident en fait. La première vraie décision qu'elle prend, c'est de se faire passer pour morte. Tout ce qui vient avant, c'est des décisions qui lui sont imposées. Donc c'est une femme qui se laisse porter par le gré des choix des autres, le choix de ses parents, les choix de son amant, les choix de son supérieur hiérarchique, de son travail. Et du coup, c'est quelqu'un qui navigue à vue, mais sans pour autant savoir où il va. Et du coup, elle devient maîtresse de son destin en prenant la première vraie décision de sa vie. Et en fait, c'est un... Elle devient véritablement un adulte, en fait. Et en voulant s'émanciper et en voulant s'affranchir, en fait, elle ne le sait pas, mais elle est en train de mûrir et elle est en train de véritablement grandir et confronte. Et je voulais qu'elle soit confrontée. Si Tunis, au départ, est une capitale qui est très belle, qui est très fantasmée, qui est très idéalisée, elle sombre petit à petit, en fait, dans le côté underground de la capitale, qui montre sa vraie facette, qui est une ville un petit peu sombre, qui est dur, qui est cruel, comme toutes les capitales. Et l'idée, c'était finalement cette petite bulle et cette petite parenthèse enchantée deviennent un véritable trou noir. Et pour un petit peu décrire aussi l'autre facette du pays, la Tunisie, qui au premier abord peut sembler très belle, Sidi Bou Saïd, le jasmin, où il fait bon vivre. Il suffit un petit peu de prendre une petite ruelle pour se rendre compte un petit peu que la vitrine n'est pas forcée. Et c'est ce qui un petit peu m'intéressait, c'est de montrer un petit peu le côté obscur que nous avons un petit peu chacun en nous.
L'idée era quella di dipingere un personaggio scritto indubbiamente in perfetto equilibrio tra tutta una serie di aspetti e di sfaccettature diverse. Io non volevo che Aya fosse un personaggio percepito come negativo nella sua evoluzione, ma volevo mostrare per esempio che prima dell'incidente sull'autobus lei non prendeva nessun tipo di decisione, tutte le scelte le venivano imposte, che fossero i suoi genitori genitori, che fossero in termini di quello che doveva fare come lavoro, di chi doveva sposare, le scelte del suo amante. Lei subisce costantemente le scelte altrui, naviga a vista e non ha la capacità di prendere in mano la propria vita, cosa che invece fa quando compie questa scelta, appunto, di spacciarsi per morta, e a quel punto diventa padrona del suo destino, quindi come tale cresce e diventa adulta, liberandosi appunto da tutte queste costrizioni che ha sempre subito. Parallelamente, appunto, la prospettiva di andare a Tunisi, che viene percepita come la capitale bellissima dove ognuno può essere felici, cambia nel momento in cui Tunisi invece mostra il suo lato oscuro e il suo lato duro. Quindi anche per lei l'evoluzione rispetto a questa bolla che lei immaginava di grande libertà e di grande felicità risulta essere semplicemente una parentesi dorata che poi la fa precipitare in un buco nero. E da parte mia c'era anche la volontà, appunto, di mostrare l'altra faccia di Tunisi, della Tunisia in particolare, che è considerato un paese esotico, Sidi Bou Said, le oasi nel deserto, eccetera eccetera, ma è sufficiente girare in un piccolo vicolo per rendersi conto che non è tutto oro ciò che luccica.
Una domanda sulla protagonista: chi è l'attrice e anche un po' il cast, la scelta, che attori sono, da dove arrivano?
Fatma Sfar, qui è l'attrice che joue le rôle principal, c'est une actrice qui débute, qui commence. Je trouve qu'elle a un magnétisme qui est incroyable. Elle est aussi d'une telle fragilité, mais en même temps, elle dégage beaucoup de force. Et du coup, je trouvais qu'elle correspond parfaitement à l'idée que je me suis faite de Eya qui devient Emira, qui devient après Aïcha. J'ai eu beaucoup de chance car j'ai été entouré de très beaux et talentueux acteurs et actrices. Il y a aussi Nidal Saadi qui joue le rôle de Fers, qui est le policier, qui est Nidal, c'est une énorme star en Tunisie. Nidal ne peut pas faire 5 mètres sans être arrêté par des fans. Mais il y a aussi Yasmine Dimissi qui joue Lobna, qui j'aime beaucoup car on n'arrive pas à la cataloguer. On ne sait pas si elle est méchante, si elle est gentille, si elle est bonne, si elle est mauvaise. Et j'aime ces acteurs qui cachent un petit peu leur face obscure, qui ne donnent pas tout devant la caméra. Hela Ayed aussi, et il y a tant d'autres acteurs, donc j'ai eu beaucoup de chance, et je les remercie d'ailleurs car ils m'ont fait confiance. Je les remercie pour leur confiance.
L'attrice protagonista, che interpreta la protagonista, Fatma, è un esordiente, e sono stato veramente molto fortunato a trovarla, perché trovo che abbia un magnetismo incredibile. È in grado di esprimere al tempo stesso fragilità e forza nelle varie persone che interpreta, da Yami, Aisha, e mi piace comunque mescolare attori noti a attori meno noti. Per esempio Nidal, l'attore che interpreta il poliziotto, è una vera e propria star in Tunisia, non può fare un passo senza essere riconosciuto. Invece Lovna, che è l'attrice che interpreta Lovna, è difficilmente catalogabile e non capisci dove sei, che tipo di persona è, molto sfuggente. Mi piace gli attori che hanno la capacità di nascondere o di far scorgere il proprio lato oscuro, e devo dire che ho avuto una grandissima fortuna a poter lavorare appunto con gli attori che volevo e che mi hanno dato fiducia.
Allora, abbiamo ascoltato l'intervista di Barbara Sorrentini a Mehdi Barsawi per Una sconosciuta Tunisi, che è uscito adesso al cinema.
E allora, grazie. E noi adesso cediamo la linea alle notizie delle 10:30, ritorniamo dopo alle 10:35 circa per la seconda parte di Cult.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. Choose to believe in where we're from. Freedom, freedom.
c'est comme ça qu'on...
It in my trumpet like jam to day. I love the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name. Like hey mama, mama, hey mama, mama. Beating the drum like jam to day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name. Like hey mama, mama, hey mama, mama. Be my woman, girl, I be your...
Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult Estate. La trasmissione estiva di Radio Popolare con voi fino alle 11.30 anche quest'oggi, anche domani, poi lasceremo spazio ad agosto e, anzi in realtà agosto comincia domani, ma insomma diciamo alla programmazione di Radio Popolare di agosto, e quindi in questo orario troverete Cecilia Di Lieto con la sua scatola magica. Oggi, come ripeto, ultimo giorno di onda e di stage per Chiara De Matteis e Olivia Gnocchi. Ce la posso fare, ragazzi?
Sempre io.
Sì, lo so, guardate, lasciamo perdere che cos'è la perdita dei neuroni a vista d'occhio. E quindi, insomma, noi adesso abbiamo un appuntamento che è stato un appuntamento fisso di Cult Estate.
Allora, adesso ci colleghiamo con Giovanni Chiodi che ci parla della settimana della lirica.
Eh sì, il nostro Giovanni Chiodi non ci abbandona nemmeno d'estate.
Ai.
Ciao.
Ciao, ciao Ira, ciao Chiara, ciao Olivia.
Buongiorno.
Allora, c'è un'opera, talvolta tre ogni sera in agosto, quindi immaginate voi, adesso io mi devo fermare anch'io, perché altrimenti diventa un agosto veramente esplosivo. Però vi porto, come vi dicevo la volta scorsa, stiamo in Italia, poi vi parlo dell'estero, all'Arena di Verona, che è il circo massimo dell'estate operistica, come sapete, mondiale, perché questa sera ci sarà di nuovo il Nabucco con Anna Netrebko e con un cast rinnovato, cioè canterà anche il grandissimo Luca Salsi, canterà anche Francesco Meli. Io però ho già visto la prima, cioè quando ha debuttato Anna Netrebko una settimana fa nel ruolo di Abigail, una prima italiana, debutto italiana in Nabucco, che poi ricordo noi vedremo anche al Teatro alla Scala, appunto con lei, diretto da Riccardo Sciagli. Ecco, è un'Anna Netrebko molto dimagrita ed è, devo dire, la cantante perfetta per la regia, come al solito simbolica e astratta, di Stefano Poda. Anzi, per me la Netrebko è quasi la musa di Poda. Inutile chiedersi, ecco, se le idee, come al solito simboliche e astratte, di Stefano Poda funzionano. Più che l'idea, conta l'effetto. E in un anfiteatro così grande e spettacolare, diciamo che Poda è perfetto. Però o lo si ama o lo si odia. Gli ingredienti dello spettacolo sono sempre gli stessi: il conflitto tra due idee, in questo caso ragione e spiritualità, che dovrebbero in qualche modo unirsi alla fine dell'opera, riconciliarsi nella pace, come dice lui. Questo è proprio il messaggio di pace, perché in effetti il Nabucco così si conclude, e come si vede per l'appunto nel finale. La scena, come al solito, è invasa di masse, di mimi, di costumi post-atomici, perché il contesto per Poda è quello post-atomico, schermidori ovunque per la scena, soprattutto nelle scene marziali, luce e laser, insomma ricerca dell'effetto spettacolare ad ogni costo. Tre elementi nell'installazione sono due sfere che poi si uniscono, sarebbero la ragione e la spiritualità, e un'enorme clessidra a simboleggiare lo scontro non tra due popoli, ma tra quelle che per il regista sono anche due dimensioni di ciascuno di noi. Quanto il pubblico possa aver capito di questa complessa simbologia non importa, perché l'effetto spettacolare, questo lo devo dire, è comunque assicurato. A volte però a grave prezzo, come all'inizio della seconda parte, con questi costumi al neon, diciamo, con le luci e le coroncine aureolate. Io ho un'altra visione del teatro, però io vi descrivo appunto quello che è successo in Arena grande successo, peraltro, questo va detto. La Abigail versione Netrebko è una guerriera che assomiglia molto a Catwoman, senza le orecchie, feline, una specie di Valentina, direi anche. È una selvaggia combattente, sì, con un frustino in mano, tacchi a spillo, che solo lei.
È una dominatrix, Giovanni.
È una dominatrix, ma devo dire che portare i tacchi a spillo nella parte di Abigail non l'avevo mai visto, perché bisogna anche essere magre.
Difficile.
È difficile
anche sostenere
difficile.
La voce.
È difficile, Ira. Devo dire che solo lei la può fare così, perché poi ci vogliono, come sapete, delle voci di grande tonnellaggio, e l'Anna Netrebko ce l'ha naturalmente, ma normalmente sono un pochino più voluminose, non me ne vogliano male, ovviamente. Ad esempio, faccio i complimenti a Anna Pirozzi, che alla prima del 13 giugno ha fatto una bellissima Abigail, e poi a Maria José Siri, che ovviamente sta facendo tutte anche lei le repliche. Però insomma, il personaggio, come forse lo voleva Poda, è proprio questa Valentina in tutino, no? Proprio
i perfidi registi
che poi non hanno bisogno anche di un fisico, e lei, devo dire, disciplinatissima, mena fendenti con sto fruschino per tutto il palco scenico, e anche lì, ecco, questo è un effetto che potrebbe sembrare ridicolo, ed è ridicolo in mano ad altre, ma con lei funziona. C'è questo kitsch praticamente che lei è in grado di sostenere. Fa, è il personaggio perfetto per Poda.
Okay.
Naturalmente Anna Netrebko canta, e canta molto bene, la voce è veramente sensazionale, morbida, bellissima, meravigliosa, con queste risonanze potenti e tenebrose in zona medio-bassa, e poi queste scalate lucenti in acuto. Termina naturalmente l'opera, siccome ormai lei è pacificata e redenta, non c'ha più niente addosso, c'ha questo vestitino bianco in totale trasfigurazione, e l'opera termina con i suoi eteri pianissimo. Direzione letargica di Pinkas Steinberg, quindi qua francamente non salvo nessuno. Ottimo Nabucco, non si
meno
può,
male
non
che
si
c'era può. Il frustino, allora scusate.
Meno male che c'era il frustino, esatto, perché qui veramente Pinkas, muoviti un pochino, no. Ottimo no. Nabucco invece a Martucci Enqua, questo sì, più per la linea di canto, devo dire, che per l'accento, ma sentiremo stasera, perché torno stasera, Luca Salsi, che sicuramente ha mille colori, però è stato molto bravo. Tenore Galeano, Salas e Ismaele, Francesca Di Sauro e Fenena sono stati bravissimi, anche il tonante Christian Van Horn ha fatto Zaccaria molto
il resto
bene,
Van sì. Horn, cioè voglio dire
Van Horn, quindi il nome e dove già prevedeva. Il coro che canta Va pensiero, ovviamente con una clesside in mano, perché nella simbologia di Poda c'è anche l'idea del tempo che scorre. Prossima recita stasera, come ho detto, il 31, il 3 agosto ci sarà il classico ormai recital di Jonas Kaufmann, sempre in arena, è ormai una presenza costante in arena. Naturalmente il festival è lunghissimo, continua con tantissime opere fino a settembre, ma io vi dico tre cose. Il 10 agosto inizia naturalmente Rossini Opera Festival di Pesaro, ROF 46 con la Zelmira di Rossini, poi è già iniziato anche il Festival di Salisburgo, ma vi dovete spostare fuori d'Italia, che stasera continua con Hotel Metamorphosis di Vivaldi, questo pasticcio di Vivaldi scelto da Cecilia Bartoli, diretto da Gianluca Capuano, regia di Barry Koski, è già andato in scena Giulio Cesare, naturalmente di Handel, nuova produzione Macbeth di Sciarrino, Maria Stuarda di Donizetti, sono altri titoli che possiamo vedere, che vi segnalerò quando verranno fuori, perché si possono vedere anche in video, in streaming, per chi uno può muoversi. È iniziato anche il grande festival di Bayreuth con i maestri cantori di Norimberga, diretti da Daniele Gatti, e si sta concludendo il festival di Martina Franca, e è iniziato il festival di Macerata. Insomma, direi che l'Italia, l'Europa è piena di festival lirici, e ritorniamo all'inizio, cioè bisognerebbe avere essere ubiqui per vedere tutte le cose.
Il teletrasporto ci vorrebbe.
Il teletrasporto, brava, perfetta, e non ho parlato di Aix-en-Provence, perché anche lì c'è festival, di Orange, insomma dappertutto si fa una grandissima musica. Naturalmente io privilegio la parte italiana, come forse faranno alcuni dei nostri ascoltatrici e ascoltatori che mi ascoltano. ascoltano, che mi sopportano.
Ma va là, ti vogliono tutti molto bene, infatti protestano sempre se dobbiamo tagliare il tempo della rubrica invernale quando abbiamo una durata minore. Grazie come sempre per essere stato con noi anche d'estate, ma Giovanni Chiodi, e questo è come dire un gossip, sarà probabilmente anche ospite di Cecilia Di Lieto nella Scatola Magica, con altre anticipazioni e recensioni.
Grazie.
Va bene, no, grazie a te. Buona estate, buon agosto.
Buona estate.
Ci sentiamo a settembre.
Ciao.
E io ci vediamo a settembre.
Buona estate, ciao.
Ciao. Allora, salutando con affetto il nostro Giovanni Chiodi, noi proseguiamo a sprombattuto per la nostra scaletta di quest'oggi. Di quest'oggi, che lo dico, è l'ultimo giorno per Chiara. Piangete, fate vedere come.
Stiamo piangendo in radio, non si vede, ma fidatevi. Sono lacrime che
state
scendono per le nostre
interiormente. Sì, e così via. Vabbè, niente, non ci ho provato.
Fields of fire that pass the train. The sky is victorious, but here comes the rain. Friday is taking me home again, and I've nothing but you on my mind. The grass is greener without the pain. I think that I'm changing, but I'm just the same. My son is a nothing but you on my mind. Sometimes I feel like I'm glad to be free. Sometimes I still want your arms around me. Sometimes I'm glad to have left you behind. But crazy English summer's put you back on my mind. Life's a riot, lover and friend. Pity day that has to end. Friday, come speed me home again. I've nothing but you on my mind. Sometimes I feel like I'm fine on my own. 50,000 miles from home. Sometimes I'm weak and the past is my guide. Summer returns, she back.
Ed eccoci al nostro prossimo ospite.
Adesso parliamo col maestro Maurizio Croci, che ci racconterà degli appuntamenti di agosto di Milano Arte e Musica.
E allora, con grande piacere, ritroviamo il maestro Croci, che avevamo già sentito all'inizio del programma di Milano Arte e Musica, perché intanto ci sarà il consueto appuntamento di Ferragosto, attesissimo. Insomma, un po' una benedizione musicale per la città, ma ci sono anche tante altre cose da raccontare. E buongiorno maestro, bentornato.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere con noi anche quest'oggi. Come è andata finora? Immagino, almeno mi fanno racconti entusiastici, ci sono tanti ascoltatori e ascoltatrici che vengono a vedere tutti i concerti.
Sì, è andata molto bene, abbiamo avuto dei bellissimi concerti a partire da quello inaugurale con uno straordinario Giovanni Solli, ma fino all'ultimo con un giovane clavicembalista, per non parlare delle variazioni Goldberg con Christine Schoenheim, che hanno veramente incantato il pubblico. Abbiamo avuto il tutto esaurito per alcuni appuntamenti e in generale è veramente un buon seguito di pubblico, quindi siamo molto contenti finora.
Sappiamo, insomma, l'avevamo anche raccontato, no? Che c'era appunto una focus su Bach, su un particolare repertorio che ha avuto diverse tappe, che permetteva di, come sempre a Milano Arte e Musica, scoprire anche dei luoghi della città, che scoprire o ritrovare, insomma, dei luoghi della città che talvolta davanti ai quali spesso passiamo, no? In maniera piuttosto distratta, invece grazie a voi riscopriamo. Sarà così anche nel mese di agosto e partiamo proprio da Ferragosto.
Esatto, Ferragosto ricominciamo dopo una pausa con un bellissimo concerto, un programma molto particolare, Wonder in Venice, cioè vabbè, un programma che attorno alla figura di Baldassarre Galuppi, un compositore forse un po' sottovalutato, ma che in realtà era nelle cronache dell'epoca, era affiancato ai grandi, che ad esempio Schubert in un suo trattato lo affianca a Mozart e ai Bach e a Gluck come ai più grandi, per parlare dei più grandi geni della musica. E nel contempo è un programma veramente godibile, perché questo stile degli ultimi anni del Settecento è già uno stile diciamo quasi classico, che però non rinuncia alle caratteristiche di ricerca di grandi contrasti, di ricerca della sorpresa, di ricerca della teatralità e della pittura musicale tipici del barocco. Quindi è veramente un programma da un lato poco frequentato, dall'altro sicuramente di grande effetto e anche di facile ascolto.
Sicuramente, del resto insomma è la vostra caratteristica anche quella, no? Di consacrare il concerto di Ferragosto sempre ai repertori anche rari e speciali che Milano Arte e Musica visita fin dal suo inizio, dalla sua fondazione, ma anche appunto per attirare tutti quelli che intelligentemente sono a Milano il 15 di agosto. Io la vedo in questo modo perché io ci sono e quindi il certo, 15 certo, di agosto ha un fascino tutto suo in città.
È vero, la città è particolare.
Esatto, mi vengono in mente canzoni pop da Mahmoud, che la definiva un fantastico deserto, un bellissimo deserto. Allora, e poi si prosegue, sono ancora tanti gli appuntamenti.
Sì, abbiamo ancora credo 10 concerti, quindi dopo quello di Ferragosto il 21 agosto avremo un altro appuntamento abbastanza istituzionale, la prima volta che Milano Arte e Musica proponiamo l'esecuzione integrale di un oratorio, in questo caso un oratorio di Alessandro Scarlatti, di cui festeggiamo quest'anno un anniversario molto importante, e questo oratorio il Trionfo della Grazia, ovvero la Maddalena Pentita, verrà riproposto nella sua forma integrale seguendo una fonte austriaca, perché questo oratorio nato a Roma nel periodo romano di Scarlatti ebbe subito un grande successo anche internazionale e venne rappresentato appunto nelle corti asburgiche. E questo ensemble di Innsbruck, Innsbrucker Hofmusik, ce lo presenterà appunto in una versione conservata a Innsbruck, ed è sono delle pagine veramente di grande espressività e veramente di notevole livello musicale, quindi siamo particolarmente, come dire, contenti di poterlo presentare in questa edizione del festival il 21 agosto nella splendida cornice di Santa Maria della Passione, che diciamo è il teatro ideale per questo genere di repertorio. Poi continuiamo il 23 agosto con una giornata particolare, una giornata di musica intensiva con 4 concerti che abbiamo chiamato di nuovo il MAM Day, cioè Milano Arte Musica, la giornata di Milano Arte Musica era un formato che avevamo già riproposto 3 anni fa, che ha avuto molto, molto successo. Inizierà con un concerto all'alba, un concerto di canto gregoriano presso la bellissima chiesa di San Bernardino alle Monache, con un concerto di canto gregoriano intitolato In Aurora, in cui appunto verranno presentati in musica le varie simbologie legate a questo tema, al tema dell'aurora e al tema della luce. Bellissimo. Nel repertorio gregoriano. Continueremo poi con un altro omaggio ad Alessandro Scarlatti presso un altro luogo meraviglioso della nostra città, ovvero il coro delle monache di San Maurizio, della chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, con un ensemble di studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che presenteranno una serie di concerti sacri di Alessandro Scarlatti. Per continuare poi nella Basilica di San Babila, anche questo è un luogo forse poco conosciuto, ma veramente interessante, con un
una delle chiese più antiche di Milano, lo ricordiamo, insomma, sì, ipogea, certo. Più bassa, insomma, di tutto il resto della città, con dentro alcuni reperti veramente importanti, no, della storia,
esatto,
paleocristiana.
E che conserva anche un bellissimo organo in stile barocco tedesco, e su cui verrà eseguito un programma dal titolo Metamorphosis, che abbinerà brani antichi con brani contemporanei ispirati da questi brani antichi. Quindi verrà presentato il modello e, diciamo, la sua trasfigurazione, la sua reinterpretazione contemporanea ad opera di un giovane milanese che si è distinto vincendo un importante concorso internazionale a Tolosa e che quindi appunto ci presenterà questo programma molto interessante in cui si... Fabrizio Guidi, sì, in cui i linguaggi antico e contemporaneo si mescolano. E termineremo con un altro appuntamento particolare in cui Teodora Tommasi si esibirà sia suonando l'arpa che contemporaneamente cantando, proprio come faceva la compositrice oggetto del suo programma, Settimia Caccini, forse la meno famosa della famiglia Caccini, ma comunque all'epoca considerata una grandissima musicista, soprattutto una grande virtuosa di questo modo di suonare, che all'epoca era molto diffuso, cioè di suonare, di cantare accompagnandosi autonomamente con lo strumento, che poteva essere l'arpa oppure il liuto. Quindi la Sala Capitolea del Bergognone, che è un po' uno dei centri del nostro festival, è una sala magnifica, affrescata, via Conservatorio, attigua alla Basilica di Santa Maria della Passione, affrescata appunto dal Bergognone, che contiene appunto affreschi e quadri di questo straordinario artista di circa 500 anni fa.
Ecco, mi pare che ci siano però ancora altri 4 appuntamenti fino al 27, no?
Sì, avremo ancora un appuntamento molto particolare, ancora una volta, in questo caso abbina addirittura l'astronomia con la musica, al planetario, al civico planetario. Giovanna Baviera, ancora una volta cantando, che canterà e si accompagnerà con la viola da gamba, e io, Ori Armerina, la tiorba al liuto, presenteranno un programma che sarà intercalato dagli interventi del dottor Fabio Peri, conservatore del planetario, astrofisico e molto conosciuto in città per la sua opera anche di divulgazione appunto dell'astronomia per la sua opera di promozione anche di questo straordinario luogo, di questa straordinaria macchina che è il planetario di Milano. Appunto i musicisti e Fabio Peri si alterneranno in un programma dal titolo Dalla Porta d'Oriente, il cielo degli antichi, in cui musica e miti legati al cielo si intracceranno in un dialogo. Quindi questo è un appuntamento, anche questo per noi nuovo, ma abbiamo voluto mettere in valore anche questo luogo che secondo me è straordinario, che è il planetario, in cui si crea un'atmosfera veramente magica e molto propizia all'ascolto della nostra musica. Il 26 agosto, poi il giorno dopo, avremo il piacere di ospitare il vincitore del concorso internazionale di canto Pietro Cesti di Innsbruck, e Maximiliano Danta, uno straordinario controtenore, veramente un incredibile virtuoso, e che ci presenterà un programma insieme al suo gruppo dal titolo Al suono di questa lira, tra 6 e 700, e termineremo sempre, questo avverrà sempre in due turni, alle 18 e alle 20:30 presso la Sala Capitolare del Bergognone, e termineremo con un grandissimo appuntamento, un ritorno per il nostro festival, uno dei più famosi e più incredibili ensemble vocali sulla scena musicale odierna, i Tallis Scholars, diretti da Peter Phillips, che in occasione del 500° anniversario della morte di Palestrina ci presenteranno un programma dedicato a Giovanni Pierluigi Palestrina, in dialogo anche qui con opere contemporanee di un compositore che, come Palestrina, pur usando un linguaggio naturalmente completamente diverso, si caratterizza per una grande ricerca di spiritualità, ovvero Arvo Pärt, un compositore che non ha bisogno di presentazioni e che appunto dialogherà con le opere contrappuntistiche di Palestrina, con il suo linguaggio invece improntato al minimalismo.
Allora, bellissimo programma, come sempre ci tenevamo a presentarlo prima della conclusione del nostro quotidiano culturale. Ricordatevi milanoartemusica.com di prenotare grazie e naturalmente buona prosecuzione del festival al maestro Maurizio Croci. A presto.
Grazie, a presto.
A risentirci. Eccoci al nostro prossimo argomento. Questa volta, Chiara Olivia, ce ne andiamo a Casarsa, idealmente Casarsa della Delizia. Molti, quasi tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ricorderanno la città natale di Pierpaolo Pasolini. Lì c'è un centro studi importante dove peraltro Claudio Agostoni, che a Pasolini ha dedicato un libro proprio recentemente, ha riservato una serie di sue visite e anche di interviste. C'è stata recentemente una ristrutturazione del centro studi, l'ha curata Maura Locantore ed è stato proprio Claudio Agostoni a intervistarla per Cult.
Con gli ascoltatori di Radio Popolare siamo stati un paio di volte a Casarsa, in Friuli, a visitare il centro studi Pierpaolo Pasolini. Se teniamo conto che quest'anno il centro studi compie 20 anni, ma è anche il 50° anniversario della morte del poeta, dell'assassinio di Pasolini, potrete capire che ci sono lavori in corso. Noi abbiamo ascoltato Maura Locantore, segretaria del Comitato Nazionale per il Centenario di Pasolini, su questi lavori in corso. Abbiamo chiesto come prima cosa di ricordare cos'è il Centro Studi per Paolo Pasolini.
Casarsa è luogo materno di Pasolini, sede del Centro Studi a lui dedicato, ed un unicum sul panorama nazionale e internazionale, perché è un istituto culturale che tutela, promuove e valorizza non solo la parte dell'archivio e quindi delle carte, delle famose carte di Pasolini, ma compie quotidianamente una missione appunto di promozione soprattutto del suo lascito intellettuale.
E in occasione di questo anniversario c'è un importante riallestimento museale e anche la pubblicazione di una guida, si chiama Abitare poeticamente Casa Colussi a Casarsa, e io partirei da qua chiedendole di dirci qualcosa su questa guida.
Certo, dopo appunto 20 anni di attività del Centro Studi, che ha sempre avuto sede in questo edificio materno, si è voluto insieme al presidente Salvadori provare a dotare soprattutto le più giovani generazioni di uno strumento che è questa guida Abitare poeticamente bilingue, perché cresce sempre di più la presenza di visitatori stranieri, che conducesse un po' per mano, emotivamente se vuole, non come rappresentazione ma come espressione, alla conoscenza di un autore così tanto complesso e controverso che tantissimi ragazzi italiani probabilmente hanno conosciuto un po' come un piccolo trauma di fronte alla prova di maturità. E quindi Casa Colussi è un luogo accogliente, un luogo pieno di memoria, di emozione, è il luogo dell'infanzia e anche di primi anni di Pasolini, perché ci risiede stabilmente fino al 1950, e questa casa è stata riallestita in uno spazio museografico con la voce parlante di Pasolini, quindi c'è un allestimento più che altro grafico con citazioni, foto, materiali d'archivio esposti in bacheca, memoriali non solo della famiglia ma anche degli amici con cui ha scoperto il Friulano, cui ha composto le prime opere teatrali, e soprattutto un Pasolini inedito che sviluppa quella che poi sarà una passione più tarda come il teatro, ma tutto sempre accompagnato da questa sua incessante vocazione pedagogica, soprattutto per i più giovani, perché poi Pasolini affidava molte delle sue scelte ad un interlocutore che potesse essere porta verso il futuro, quindi i giovani.
Non solo una guida per una visita, perché voi vorreste anche che chi viene a Casa Colussi avesse una vera e propria esperienza.
Sì, proprio così, non la classica visita tradizionale, ma l'idea che ci sia un po' sull'insegnamento di un altro grande autore, Omar Pamuk, che diceva che non abbiamo bisogno di musei ma di case. Entrare e varcare la soglia di Casa Colussi permette al visitatore di avere un contatto diretto non solo con la biografia di Pasolini ma anche con l'opera di Pasolini, perché in bacheca ci stanno le sue carte preparatorie. A vedere ad esempio gli abbozzi di alcune opere ci consentono e consentono al visitatore di immergersi completamente all'interno di una biografia ma anche di un'opera, che è l'opera poetica. Come diceva Moravia, è scomparso un grande poeta e di poeti ne nascono pochi in un secolo. Di più, visitare Casa Colussi oggi permette al visitatore di immergersi completamente in quell'ambiente, in quel mondo che è stato anche motivo di genesi compositiva e di ispirazione per Pasolini. Basti pensare che la prima raccolta di poesie ha questo titolo emblematico di Poesie a Casarsa, ma il Friuli e quindi questo luogo materno è una costante nell'opera di Pasolini, al punto tale che post-mortem viene esattamente sepolto nel cimitero del comune friulano di fianco, poi negli anni successivi, quando giungerà la morte anche della dolce e cara madre Susanna. Quindi abbiamo voluto creare un'esperienza per agevolare proprio la conoscenza di un autore che, come dicevo prima, molto spesso appare più complesso di quel che è.
Maura Locantore, c'è anche un nuovo spazio, uno spazio immersivo che andrà a realizzarsi.
Sì, Casa Colussi, che consta di questi diversi, di queste diverse stanze, subirà un ultimissimo intervento di riammodernamento, spero e speriamo che giunga a conclusione nei prossimi mesi, nel sottotetto con calde travi in legno, dove per molti anni lo spazio è stato dedicato agli allestimenti di mostre temporanee, adesso diventerà con le nuove tecnologie una stanza immersiva in cui voci, suoni e colori potranno rendere ancora più piacevole la fruizione di questo scrigno di conoscenza che è Casa Colussi, con la volontà che in questo passaggio fra tradizione e modernità quel luogo pasoliniano e anche il circondario che sta intorno a Casa Colussi possa essere davvero abitato poeticamente dai tanti visitatori che giungeranno a Casarsa.
Grazie Claudio Agostoni, al suo microfono Maura Locantore per parlare del nuovo allestimento di una parte del Centro Studi Pasolini di Casarsa e delle sue iniziative.
And you always know, and you always know, I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl. Lightning in your eyes, you can't speak. You're falling from the sky down to me. I see it in your face, I'm relieved. I'm your summer girl, I'm your summer girl. I'm so
sempre Cult Estate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare. Stavamo ascoltando questo bel brano di Haim, Summer Girl del 2020, magnificando, insomma, trovando interessante il modo in cui viene usato il sassofono nel brano. Noi abbiamo il nostro ultimo, ma non ultimo, argomento, e allora di cosa si tratta?
Adesso parliamo con Nini Giacomelli, cofondatrice del festival Dallo Sciamano allo Showman. Si trova in Val Camonica ed è arrivato alla 23esima edizione.
Grazie Chiara, e allora buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, intanto lo diciamo, l'abbiamo detto anche in altre edizioni, sempre congratulazioni per il vostro titolo che... insomma, un trionfo anche di autoironia, di divertimento, insomma. E sappiamo che del festival si parlerà ancora più avanti in agosto con Francesco Tragni qui a Radio Popolare, ma ci tenevamo ad anticiparlo, e quindi intanto raccontiamo qual è il concetto del festival, lo ripetiamo.
Allora, il festival è un progetto più che una serie di canzoni o di proposte, di convegni, perché è un caleidoscopio di eventi e di tante proposte. Però è nato proprio per promuovere la nostra valle, che è la Valle dei Segni, la Valle Camonica. Noi abbiamo oltre 300.000 graffiti incisi sulle nostre rocce, distribuiti in 8 parchi. È stato il primo patrimonio UNESCO, ma è ancora misconosciuto in Italia. E quindi noi abbiamo trovato dei linguaggi, stiamo cercando di promuovere dei linguaggi che ci consentano di far conoscere la valle, anche e utilizziamo la canzone d'autore, utilizziamo il fumetto, utilizziamo i concerti, la musica e le canzoni proprio per raccontare la valle.
Infatti è un legame appunto a una storia antichissima, a questo punto neanche una storia antica, quella della valle. E, sì. Allora, diamo qualche riferimento tecnico, la durata del festival, i luoghi.
Il festival dura dal 3 agosto all'11 ottobre e sarà a Paspardo, a Berzodemo, a Darfo, a Breno, a Malonno, distribuito a Pisonia sul lago d'Iseo, distribuito in vari paesi della valle, proprio anche in luoghi molto particolari, tipo la Pieve di Capodiponte, e sempre con artisti di grande qualità, non tutti conosciuti, ma che tutti meritano uno spazio davvero importante anche nel panorama musicale. Fabrizio Emigli, Sara Bronzini, che fa tutto uno spettacolo su Sergio Bardotti, sulle canzoni di Bardotti, Davide Van Desprost, che chiuderà, Patrizia Laquidara, Russo Sala, sottolineare questo nostro legame con la Catalogna. Poi Casa di Lego per i giovani, anche linguaggi giovani, nuovi linguaggi anche di tecnologia musicale. Poi Erika Mu, Amara, Michele Gazzi, Giovanna Famulari e molti altri. C'è molta roba. E in più in coda il 10 e l'11 ottobre c'è questo grande evento che è il premio nazionale Sergio Staino Pitun.
Dedicato insomma al grande Sergio Staino, e quindi insomma lo spirito del festival lo si comprende anche dalle proposte che fa. Diamo un riferimento in rete anche per consultare tutto il vostro calendario e come e dove si svolgono gli appuntamenti.
www.showmano, scritto showmano.it.
Perfetto, allora noi...
E poi sui social, perché abbiamo delle giovanissime, le chiamiamo le social line, sono delle studentesse dello IULM e si dedicano alla promozione appunto sui social del nostro festival e sono molto brave.
E me l'immagino insomma, perché poi tra l'altro è utile lavorare insieme con diverse generazioni, soprattutto per manifestazioni grandi e lunghe come la vostra, e quindi ricorderemo gli appuntamenti anche in futuro. Intanto davvero grazie a Nini,
grazie
Giacomelli, dallo sciamano allo showman in Val Camonica. A presto e buon festival.
Grazie mille, a presto,
a risentirci. Avevate sentito parlare di alcune di queste località, perché sono effettivamente località che vanno un po' scoperte, piccole, come accade ormai, lo sapete, lo sappiamo noi da tanti anni. Il bello anche di girare l'Italia per festival è un po' quello, no? Cioè di scoprire
i posti.
Di scoprire dei posti. Allora, noi fra poco arriviamo alla fine di questa nostra seconda puntata. Prima però ci prendiamo una pausa con Sidney Minsky Sargent. Questo è un suo brano dall'ultimo lavoro.
Wait until the shower cries. Every drip breaks the ice. The sweat and the steam. This gushing heat. Our bodies warm. Confide in me. I'll put down everyone. I'll put down. If loving this is wrong, dagger. Every slip's click is a slip. Closer. Hear the tremble in our voice. Hear the stutter in your choice of words. I like to reminisce about the bridges and the bliss we shared.
Allora, stiamo chiacchierando un po' nell'ultima giornata, e adesso basta, insomma lo dico solo questa volta, poi basta, presenza nel loro stage che è durato un mesetto qui a Radio Popolare di Chiara De Matteis e Olivia Gnocchi. Stavamo parlando un pochino anche delle proposte estive che ci sono non solo in giro per Milano ma in giro per tutta l'Italia, come vi raccontiamo molto spesso. Noi vi ricordiamo naturalmente ecco qua, ciao, sono Grazia, grazie Chiara e Olivia della vostra co-conduzione con la brava giornalista. Che ci dite, che studi state facendo nella vostra vita? Buon proseguimento. Allora Chiara ci apre per i nostri ultimi 4 minuti di trasmissione un portone. Ci dite che studi state facendo?
Allora, Chiara. Sì. Ciao, grazie. grazie del saluto. Noi siamo due studentesse della Civica Scuola di Cinema a Luchino Visconti e a settembre cominciamo il terzo anno, quindi l'ultimo anno. Facciamo sceneggiatura, quindi scrittura per il cinema, televisione e serie TV.
Confermo.
Sì, sì, Ira è stata la nostra professoressa, quindi testimone.
Sono stata vostra professoressa però nel corso del passato anno scolastico, poi magari ci ritroveremo. E Olivia, volevi aggiungere qualcosa? Cioè, c'è qualcosa che vi ha incuriosito di più fra le mille cose, insomma, che avete visto in questi 2 anni di scuola di cinema? Cosa vi piacerebbe? Oppure qualcosa che, insomma, non... Mm-hmm. Non conoscevate?
Allora, io sono rimasta positivamente sorpresa dal passo avanti che ha fatto la nostra classe in quest'anno. Cioè la nostra classe di...
Proprio.
No, vabbè, no, ma tutti. Cioè di maggio siamo veramente persone, soprattutto scrittori molto migliori e maturati rispetto a noi di settembre. Quindi questo, secondo me, è un grandissimo punto d'orgoglio che, cioè, mi rende felice del percorso di studi che facciamo.
Vabbè, salutiamo la classe.
Salutiamo la
Ciao
classe.
A tutti.
No, cioè, mi sembra poco carino non farlo.
Però invece... sì, è bello aver fatto un sacco di cose diverse, un sacco di cose che magari non avrò mai pensato di sperimentare. E quindi alla fine arrivi a fine anno, immagino anche l'anno prossimo, che ti senti molto, come dire, soddisfatto di tutto quello che hai fatto. E se posso fare una specificazione per anche i miei parenti che magari ascoltano, è sceneggiatura e non scenografia, quindi non facciamo i fondali,
è vero.
Scriviamo, che è una cosa che spesso mi viene detta, ma quindi tu costruisci il set? No, assolutamente no.
Allora, sì, questo è un errore, ahimè, che talvolta si fa. Sceneggiatura è una cosa molto precisa, insomma, penso che chi ci ascolta lo sa, ma chi eventualmente dovesse fare questo, lo sceneggiatore un po' si offende se si sbaglia, così come lo scenografo se lo si definisce sceneggiatore.
Immagino, giustamente. Per chi non lo sapesse, la sceneggiatura è quel foglio che si usa al cinema, scritto strano, col carattere della macchina da scrivere, impaginato strano, con mille spazi e per i dialoghi al centro.
Beh, vale anche per i testi teatrali che sono
scritti. Sì, sì. Però è impaginato diverso.
Certo, certo. Beh, poi ci sono mille modi di scrivere una sceneggiatura. Però su questo noi ci fermiamo, perché sarebbe un argomento ampio. Ringraziamo ancora una volta Chiara e Olivia per essere state con noi. A risentirci presto. Naturalmente capita spesso di ritrovare a questi microfoni studenti delle scuole civiche. Un pensiero alle scuole civiche in generale, che sono quattro come sapete, e che ci stanno molto a cuore. Noi fra poco lasciamo spazio a un altro evento della nostra festa All Unidis Pop, che vi stiamo riproponendo giorno per giorno alle 11.30 e poi la domenica, ricordate, alle 14.30. Vi ricordiamo soltanto che, come ci ha raccontato Saul Beretta questa settimana, oggi l'appuntamento di Milano Città che Sale è alla Chiesina dell'Ortica alle ore 21 per un concerto fra jazz e tradizioni africane, Giovanni Falzone alla tromba e la fanfara Olaitan Brass Band del Benin, dal suono trascinante. La fanfara sarà protagonista di tre performance itineranti nel Municipio 3. Quest'oggi al mercato di Via Imper dalle 9 alle 10.30, nei giardini di Via Zanoia dalle 11 alle 12.30, e quindi sta finendo, è ancora in corso, e poi ritornerà a un altro mercato in Via Canaletto dalle 9 alle 10.30, però domani, mentre questa sera, come dicevo, l'appuntamento alle 21 alla Chiesina dell'Ortica. Grazie, a risentirci. Ciao.
Ciao, ciao,
ciao,
ciao,
ciao, a presto, buona estate. Bye, he cried.